Ricordate il commento a quel passo, Dio gradisce le tue opere. E lui si ricorda. Tutto è vanità, eppure tutto è ascoltato. C'è un ebreo, Neer, che commenta, André Neer commenta il Coelet. A questo proposito, guardate la suggestione di questa lettura che noi abbiamo perso, evidentemente, che questi vivono nel mondo della Bibbia per tutta la vita, no? Allora, tutto è vanità, cioè tutto è Abele, è Evel, tutto. Ma Dio ha ascoltato la voce del sangue di Abele. Noi siamo i discendenti di Set, che ha rimpiazzato Abele. Esistiamo perché Dio ha ascoltato. Noi siamo il rimasuglio, il resto di Abele, perché Dio ha ascoltato. L'altro significato del tutto è stato ascoltato è che l'analisi di Coelet è finita. Il giudizio lucido e negativo di Coelet, negativo nel senso di qualcosa che pretenda di non essere vanità, appunto. No. Il giudizio di Coelet è la conclusione di un'indagine esauriente, esaustiva, compiuta sotto il sole. Umanamente non si va più in là. Ha detto tutto, fine del discorso. Non perché il saggio abbia concluso il suo libro, dice, fine del discorso. Poi ne farò un altro. No, fine dell'indagine. Tanto che è inutile pubblicare poi tanti libri, dice, no? I libri si moltiplicano senza fine, ma il molto studio affatica. È vano, appunto, affaticare il verbo della vanità, il corpo. Non perché non ci sia più niente da dire, anzi, l'abbiamo visto, si può continuare in eterno a parlare come Coelet. Si guarda tutto, non si finisce mai. Solo che non può arrivare più nessuna sorpresa che smentisca la vanità. Siamo arrivati a Finis Terrae, finito il pellegrinaggio, è la fine del mondo, appunto. Abbiamo conosciuto il mondo, tutto è stato ascoltato, il resto sono parole vuote e inutili. Perciò la frase precedente, anche qui è bravo l'alunno di Coelet a assumere l'ironia. Penso, a meno che ci sia addirittura atteggiamento di dire comunque Coelet è piacevole, comunque. Ma appunto io ci vedo anche l'ironia, quando ci viene detto che Coelet cercò di trovare piacevoli detti, qui dice pregevoli detti, in realtà appunto letteralmente andrebbe tradotto parole gradevoli, piacevoli. Per alcuni versi è una facezia, no? Per qualificare l'opera più sconcertante, più urtante, più spiacevole che esista. Si può far tutto, ma non trasformare Coelet in un poeta da vendere sulle bancarelle Oscar, no? In un poeta di corte, in un filosofo mondano, in un Alberoni, appunto, no? No, nel senso, poi fa bene il suo mestiere, non è che non sia profondo, no? Ma dico, non ci sta Coelet, non è appunto che non accetti. È più vero, sempre nel versetto 10, che Coelet ha cercato di dire parole di verità. Ha analizzato la realtà cercando di dire parole di verità. Cercando. Compreso il fatto che per noi non è possibile. Ed è più vero che le parole dei saggi, in quel paragone lì che vi è portato, del pastore che usa i pungoli per incanalare i buoi e gli mette poi i paletti acuminati per indirizzarli, è più vero che le parole dei saggi sono come pungoli, come chiodi piantati, ed esse sono date da un solo pastore. Le parole vere, Invece le nostre parole, i nostri libri sono vani, no? Le parole dei saggi sono come pungoli, come chiodi piantati, le raccolte di autori, esse sono date da un solo pastore. Poi la coscienza che i sapienti hanno di essere profeti, no? Solo pastore, dice le parole sagge. Quanto a ciò che è in più di questo, figlio mio, bada bene, i libri si moltiplicano, eccetera. Il pastore che conduce dai cieli e ascolta, mentre sotto il cielo, ricordate, un sacco di volte Coelho dice tutto è dimenticato, tutto, tutto, non si conserva niente. Sopra il sole tutto è ascoltato e ricordato. Dunque tutto è stato ascoltato e il processo è concluso. Conclusione del discorso dopo che si è ascoltato ogni cosa. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo per l'uomo è tutto. Diciamo ancora due robette su questi che ormai sono termini che abbiamo in qualche maniera aperto già. Sul timor di Dio. Timor di Dio è il modo giusto di incontrare Dio. È un modo di reagire al fatto che lui è presente, il timor di Dio. Chi non ha timor di Dio non è alla presenza di Dio. Alla presenza di colui che è onnipotente e terribile, e alla presenza di colui che perdona e fa grazia. Sorprendente, come nei Vangeli. I gadareni sono spaventati che Gesù guarisca un pazzo, sono spaventati dalla potenza, e i discepoli sono pieni di paura perché perdona i peccati. Temi Dio, perché da un lato abbiamo visto in Coelho Dio fa tutto e ciò che fa è immutabile, non c'è nulla da aggiungere, nulla da togliere alla sua opera. Dall'altro, temi Dio, perché Dio è tenerissimo e raccoglie tutta la vita dell'uomo. E gli dà la sua parola. Temi Dio, cioè vivi alla sua presenza, ignorando il segreto ultimo di Dio, ma sapendo che è mistero gaudioso, perché il timore di Dio esclude ogni altro timore e diviene fonte di fiducia, di gioia, di coraggio. È un'altra voce il timore dell'amore, no? Il timore è la risposta all'iniziativa fondatrice, gratuita, sovrana di Dio. Il sovrano, il re, è venuto a visitarmi. Non temere, Maria. Fede. Dio assume l'iniziativa, crea alleanza, irrompe nella vita dell'uomo. E il timore, lo stupito riconoscimento di questa iniziativa è il timore. È il riconoscimento che Dio è sovrano assoluto e l'iniziativa è solo sua, è unilaterale, è gratuita, è indovuta, è inaspettata. Il timore prende tutto l'uomo e la sua sede è il cuore, temere Dio. È volere la sua sovranità, ma volerla in maniera concreta. È la radice dell'amore. Senza timore, l'amore è spappardella, è proiezione. Amore nel tremore e tremore nell'amore, inseparabili. Questo nell'amore di Dio, ma anche degli uomini. Se non c'è rispetto, se non c'è senso della preziosità dell'altro, non c'è amore. Il timore di Dio è riconoscimento che Dio è un tu assoluto, un tu, un altro, che sta di fronte e che perciò fonda la possibilità di un vero dialogo, di un vero ascolto. Fonda la grazia poi, no? E fonda l'etica come grazia, Cioè il fatto che l'etica sia responsoriale, sia risposta nel timore di Dio. Faccio l'uomo nel timore di Dio, rispondendo a Lui, a un suo comando, che è l'amore, no? Temi Dio e osserva i suoi comandamenti. Non sono due disposizioni diverse, lo dirà anche Gesù. Chi ama Dio, chi osserva i suoi comandamenti, no. Non sono due disposizioni diverse, temere Dio e osservare i suoi comandamenti. Cosa ti domanda Yahweh tuo Dio? Temere Dio e camminare nelle sue vie. Timor di Dio quindi è proprio il contrario e del semplice sentimento. O se volete il sentimento fondamentale, è il modo di essere della coscienza davanti a Dio. E tantomeno il timor di Dio è terrore, al contrario, è fonte di gioia. La gioia, la forza di riconoscere che la volontà di Dio sulla nostra vita è buona. O se volete rovesciare, che la nostra vita è buona solo nella volontà di Dio. Nella tua volontà è la nostra pace, Francesco. Che è un po' diversa, per esempio, dal pacifismo. Un po' diversa. Noi prima decidiamo cos'è la pace, poi la vogliamo. La fede ci fa volere la volontà di Dio, e quella è la pace. Un po' diversa. Anche se poi quello ha una serietà dei discorsi vani che facciamo, anche quello va preso in considerazione. No? Osservare il comandamento, ma spero... Adesso non è che Coelete viene a dirci tutto è vanità, però temi Dio e poi vai in chiesa che ti dicono quali sono i comandamenti. Tutto è vanità, però ascolta la chiesa la quale ti dice cos'è la vita con qualche comandamento particolare. Il comandamento è la vita presa come dono per Coelete. Non è che si aggiunge, cos'è il comandamento? È credere appunto che la volontà di Dio ti fa vivere, è vita. Quindi include anche il discorso sulle leggi, sui comandamenti, certo, lo include tra le vanità, secondo Coelet. Da prendere sul serio, da amare, da giocare, e poi da buttare all'aria, e poi da eccetera, eccetera, no? Osservare i comandamenti o ascoltare la parola, sarebbe meglio dire, perché quando Israele dice comandamento, non è come noi di cultura romana, di cultura moderna, dei diritti, di cultura giuridica, di cultura da schiavi che pensano subito alle regole esterne. Quando il giudeo parla di comandamento, parla del santo comandamento di Dio, che è la sua parola, o della sua volontà, no? Non vuol dire entrare appunto, osservare il comandamento, entrare nel quadro di una legge rigida, ma vuol dire credere, osservare il comandamento, vuol dire credere che Dio dona e fa vivere, e libera. Vuol dire credere che ciò che Egli dona è una possibilità di vivere. E davanti a questo tutte le chiese, le morali, le regole degli imperatori, dei saggi, dei sapienti devono misurarsi su questo. Sul fatto che facciano vivere. Il comandamento in Israele è la linea tracciata tra vita e morte. Trasgredire il comandamento di Dio non è liberarsi da un codice ristretto e meschino e respirare, come succede, come deve essere, ma è entrare nel territorio della morte. Per questo Coelet dice tranquillamente, vedete, non fa, chi di noi direbbe che temere Dio, osservare i comandamenti è il tutto della vita, ma siamo scemi? Coelet lo dice, perché ha un'altra concezione, capito? Noi abbiamo la concezione della vita da una parte, poi dei comandamenti di Dio accanto. Coelet non vede così, poverino. Temere Dio e osservare i suoi comandamenti è il tutto dell'uomo. Conclusione del discorso, dopo che si è ascoltata ogni cosa, temi Dio, osserva i suoi comandamenti, perché questo per l'uomo è tutto. Una volta concluso il giro attorno alle opere dell'uomo, e una volta riconosciuto lungo questo giro che tutto è vanità, quando noi pensiamo che non resta niente, ecco ciò che resta. Il tutto dell'uomo sta nel timore e nell'obbedienza. Potremmo anche poi dire nel vivere la vita come un dono che dà la vita. Potremmo poi tradurlo come ci pare, no? Si può in qualche maniera, secondo quelle, io non so se appunto sto farneticando, ma forse si può santificare la vanità. Se si ha il timore di Dio e l'obbedienza o la fede, no? La piccolissima, fragile, finita, relativa, umana, umanissima, vanità. Questo urta le nostre evidenze, perché noi siamo convinti, noi dico uomini religiosissimi, siamo convinti che è bene osservare i comandamenti, ma questo in qualche maniera si aggiunge al nostro essere uomini. L'uomo ha una sua consistenza, una sua autonomia che esiste comunque, anche se non cerca la volontà di Dio. Ci misuriamo ogni tanto con la volontà di Dio su certi problemi, quando qualche prete interpella, quando qualche enciclica esce su un problema che ci scoccia, no? Sì, vedete, dalla volontà di Dio esce la vita. Tutto. Se no non è vita. E anche lì probabilmente noi abbiamo schemi così spiritualisti e così residuali di pensare alla volontà di Dio, che ci sembra assurdo anche questo, no? Che abbiamo ridotto la volontà di Dio a qualche precetto, non alla grazia, che include tutto. Sì, per noi c'è una realtà, una vita. Il comandamento di Dio, la legge di Dio sono un supplemento che aggiunge qualcosa alla vita, qualcosa di facoltativo, di ornamentale. Invece sentite la radicà di Coelet, non resta niente al di fuori del comandamento di Dio. Vanità, fumo, vento, vapore, e in questa evanescenza, in questa sabbia mobile che è la nostra vita, resta, temi Dio e ascolta la sua parola come punto fisso e stabile. Tutto l'uomo, il tutto dell'uomo, si riconduce a quello. Al di fuori di questo l'uomo è niente. Ciò che fa vivere l'uomo, ciò che gli dà contemporaneamente una realtà e una verità, ciò che lo crea così bruscamente, avventurosamente, come Coelet ha descritto, c'è un tempo per, no? È la sua relazione con Dio. Temi Dio e obbedisci liberamente alla sua parola, perché l'obbedienza è la libertà, anche qui contro tutte le evidenze false nostre, perché la libertà è obbedienza. E questa raccomandazione all'obbedienza apre un aspetto che forse non ci aspettavamo di Coelet, lui che ha criticato tutto. Eccolo che, riferendo l'uomo al comandamento di Dio, lo rimanda al cuore della scrittura, della legge, il Pentateuco. Rimanda alla pietà e alla fede giudaica più radicale. Però scartando tutte le idee di retribuzione, scartando tutte le idee troppo legaliste, scartando tutte le idee troppo religiose, che è il problema poi attuale del cattolicesimo, che esso scopra l'essenzialità della fede come ciò che è universale. E non baratti la fede con qualcosa di limitatamente religioso. No. Senza rinnegare che la religione possa essere una delle vanità utili, no, o inevitabili. E la verità dell'uomo, la realtà e la vanità, la verità dell'uomo nasce da questo suo accettare la relazione, dallo stare in relazione, dallo stare tra questi due poli, timore di Dio e ascolto, obbedienza. L'uomo è come un sughero fluttuante sulla corrente di un fiume agitato. In questa successione incoerente di momenti c'è questo, poi quello, non c'è niente che ordina a un tutto tra noi. L'uomo è attore travolto e vittima di ciò di cui si gloria, delle sue sincerità fragili, dei suoi impegni contraddittori, delle sue affermazioni perentorie che domani vengono smentite, del suo pretendere che sia sapienza ciò che è follia, del suo prendere come libertà l'equivoca affermazione di sé, un'impossibile autonomia, eccetera, eccetera. Incomincia ad avere consistenza e verità quando si mette tra i due poli, quello che lo mette in rapporto con il vivente, timor di Dio, e quello che gli fa ascoltare la sua parola, obbedisci ai suoi comandi. Che è poi ciò che lo fa vivere e ciò che gli insegna a vivere. Questo è tutto l'uomo, il tutto dell'uomo. Tutto il resto, abbiamo visto, è stato passato al vaglio e tutto è preda della vanità della morte e dell'inesistenza. Coelet scrisse parole di verità come un pungiglione e le sue parole sono come chiodi. Con questo pungiglione, con questi chiodi con cui l'unico pastore conduce alla verità, dei termini di Giovanni, ci ha portato il sapiente fino a questo punto. In qualche maniera bisognava partire da qui per capire Coelet. Ma non avremmo capito qual era questo punto senza capire a fondo la vanità e l'incerta sapienza, eccetera, eccetera. Però per un verso adesso sarebbe bello, perché solo adesso si può capire cosa vuol dire vanità. Da questo, dalla porta del pastore, no? Dal crinale, dalla cruna d'ago. Portati a questo punto nel quale riconosciamo che è così e non diversamente, che non c'è altra strada che questo spogliarsi dell'illusione. Quando continuiamo a dire siamo battezzati, morti, ma sai, sono tutte immagini pagane, no? L'illusione che ci sia altro oltre questo timore, rispetto e ascolto, obbedienza della parola, o l'illusione che ci sia qualcosa tra noi che non è vano. In questo senso la morte reale, per la fede sarà rivelatrice. E solo da lì in qualche modo si potrà vedere. La disillusione o lo spogliamento comunque che Coelet ci ha fatto fare non è l'ultima parola. Non siamo appunto nelle spiritualità orientali che vorrebbero insegnarci in qualche maniera a spogliarci gradualmente di tutto. Lo spogliamento non è la situazione spirituale vera, è solo il presupposto per situarsi nel giusto rapporto con Dio. E tutto il resto, tutto è vanità, tutto è leggero, tutto è peribile, tutto il resto che è così è allegoria. Il reale, che è tutto vano, è allegoria del vero. L'immensa vanità è allegoria del vivente e della sua parola. E l'ultima parola aspetta il giudizio. Versetto 14, vi rubo ancora 5 minuti stasera. Dio citerà in giudizio ogni azione tutto ciò che è occulto, bene o male. Nota, non è che si dica che verranno giudicati gli uomini uno a uno. Dio citerà in giudizio ogni azione. Sono le opere, la storia, le invenzioni, le scienze, le attività politiche, economiche, la cultura, le piramidi, le cattedrali, i campi di concentramento, gli ospedali, le opere intellettuali, morali, materiali, spirituali. Queste deciderà Dio cosa resta. Invece, se la vita dell'uomo è tutta nel timore di Dio, nell'ascolto della sua parola, questa vita non viene in giudizio. Dirà Giovanni, è già giudicata, è già salvata. Ma verrà giudicato solo ciò che non è la sua vita. Le opere alle quali si è dato e che ha creduto essere la sua vita andranno in giudizio e Dio le raccoglierà secondo il suo beneplacito. Non si tratta, appunto, mi pare, del giudizio che divide i buoni dai cattivi, quelli che vanno in paradiso o all'inferno. Non è l'uomo in primo piano, né la sua salvezza, ma il resto, vanità. Vanità che l'uomo ha dovuto compiere, che compie, che deve compiere, affrontare, godere, subire, il bene e il male, anche qui non mi pare in senso morale. È il tempo di... Tutto il buono e il cattivo della vita andrà in giudizio. Tutto ciò che è stata la nostra vita. E Dio giudicherà la vanità facendo emergere ciò che è nascosto. Ma non anche qui, come pensiamo noi, ciò che abbiamo sottaciuto agli altri, malignamente, le nostre stupidate. Ma ciò che abita nel cuore stesso. Quello che corrisponde al desiderio di eternità, ricordate. Ricordate che la stessa radice, desiderio di eternità è nascosto, è la stessa parola. Ciò che abita nel cuore dell'uomo e dà senso alle sue opere, ciò che è sepolto nel profondo del cuore. Il nostro odio, il nostro amore, il nostro orgoglio, la nostra obbedienza, lo spirito di potenza e dominio, lo spirito di servizio, ecco il nascosto che sarà rivelato. Dio vede il cuore. E tutte le opere nascoste saranno rivelate. Il giudizio è questo, la rivelazione, lo svelamento, la presenza della rivelazione stessa di Dio alla realtà. Ed è illuminante appunto che la parola ebraica che dice ciò che è occulto, oscuro, abbia la stessa radice della parola usata al capitolo terzo per parlarci del desiderio di eternità. Cioè di ciò che l'uomo vorrebbe che durasse sempre, in modo infinito e limitato. Ecco dunque l'uomo che ha ricevuto come dono di Dio, messogli nel cuore, il desiderio di eternità. Ma invece di funzionare così, di essere un desiderio che rinvia l'uomo all'eterno, per temerlo e amarlo, e per ascoltare la sua parola, per fare la sua volontà, l'uomo vuol soddisfare il desiderio di eternità da sé e crea opere con le quali crede di essere immortale. Cerca l'eternità con i suoi mezzi, innalza i suoi monumenti, compie le sue imprese, costruisce le sue tecniche, la sua arte, il suo pensiero, le sue città. Ciò che è nascosto e ciò che è eternizzabile si congiungono, cioè resta nascosto nella vanità. L'Eterno. Allora si comprende l'importanza decisiva del giudizio di Dio che dona all'uomo tutto ciò che è necessario per rallegrarsi sotto il sole e per imparare a temere Dio e ascoltare la sua parola. E insieme il giudizio di Dio che annuncia all'uomo che tutto ciò che lui cerca di immortalare è vanità e un inseguire il vento. Appunto mi sembra che sia questa la conclusione finale, conclusione del discorso. Perché ostinarsi a voler essere eterni? Che è la radice poi di tante stupidità. O perché non accettare la finitudine, appunto l'umile finitudine? Ritornare incessantemente al tutto dell'uomo, il timore dell'Eterno e l'ascolto della sua parola, è l'inizio della sapienza. Salmo 111, inizio della sapienza è il timore di Dio. Allora si può forse tentare la risposta alla domanda con la quale siamo partiti: cos'è la sapienza o da dove viene? O come distinguere sapienza e follia? La sapienza può venire solo come fede, o la sapienza può venire solo da una relazione vera con Dio. E allora occorrerebbe rileggere Coelet, dicevo, dal fondo, da qui. Tutto comincia con il timore di Dio o dall'Eterno. Non comincia da cercare il senso. Si trova solo vanità, abbiamo visto. Incomincia dal timore di Dio, la sapienza. E tutto discende da lì. La vanità, il piacere fuggente del vivere, il riconoscimento che Dio dona, i comportamenti folli dell'uomo. Ecco, questo ci fa capire come Coelet ci abbia condotto per mano lungo la vanità e lungo l'impossibile sapienza. Ci abbia condotto per mano a quest'ultima porta, che è la prima porta poi della vita, no? E che del resto anche la nostra fede dice, ma lo dice in maniera troppo preoccupata di sé, che non c'è sapienza se non della fede. Ma sembra affermazione troppo ecclesiastica, troppo da sagrestia, troppo fuori dal mondo, troppo umana, no? Quest'ultima porta, appunto, che è il timore di Dio e l'ascolto della sua parola, che è la prima porta della vita, di ogni vagito, ma di ogni parola vera, di ogni sentimento vero, di ogni matrimonio, di ogni casa, di ogni città, di ogni scoperta, no? Perché essa sia appunto sapiente, perché essa sia vera. Poi, insomma, adesso ci vorrebbe un altro anno a tornare indietro, poi un altro anno per ripartire dal davanti e tornare indietro. E invece capiterà che Coelet non lo leggeremo più probabilmente. Va bene, leggiamo i due ultimi capitoli allora.